Il diciannovesimo canto è un canto che potremmo definire politico, perché riguarda il comportamento di politici corrotti che con la loro avidità, la loro cupidigia di denaro, di ricchezze, distruggono la buona convivenza, distruggono l'ordinamento giusto e onesto della loro società. In effetti si parla dei papi corrotti, degli ecclesiastici corrotti, di coloro che approfittano del loro ruolo per vendere le cariche ecclesiastiche. Simon Mago è un episodio degli Atti degli Apostoli. Pensava di poter comprare i doni dello Spirito Santo con somme di denaro e ovviamente gli apostoli Pietro e Giovanni lo hanno cacciato, sdegnati. Nel Medioevo le cariche ecclesiastiche corrispondevano agli introiti, quindi praticamente era una forma di potere e una possibilità di arricchimento. E Dante manifesta questo suo sdegno verso questo tipo di corruzione. Allora, dopo l'apostrofe a Simon Mago, ecco la descrizione del luogo in cui Dante si trova. Siamo nella terza bolgia e il fondo e le pareti della bolgia sono ricoperte da fori. E per spiegare la loro forma, Dante si rifà al fonte battesimale del mio bel San Giovanni, di questa chiesa, di questo battistero. L'espressione "il mio bel San Giovanni" rappresenta il sogno di Dante di poter ritornare lui esule a questa sua bella città, verso la quale prova sì in questo momento nostalgia e amore, ma verso la quale non disdegna di esprimere il suo sdegno per la corruzione imperante. E fa riferimento poi, per rappresentare questi fori, a un episodio che gli è occorso non molti anni prima, quindi vuol dire che lui immagina che la vicenda narrata sia del 1300, però la scrittura, la stesura del testo è sicuramente successiva, perché quando scrive ha già completato tutto il viaggio e riprende il racconto, quindi questa data, questo riferimento, che questo episodio di cui vi parlerò è successo non molti anni fa, significa che probabilmente è del 1300. Questo episodio evidentemente è del 1301, perché è l'anno in cui viene esiliato e quindi non ha più la possibilità di ritornare a Firenze, e quindi forse la stesura dell'opera è avvenuta intorno al 1304 o 1306. Un passo successivo, che è una profezia relativa alla morte di Clemente V, il successore di Bonifacio VIII, che è avvenuta nel 1314, fa pensare che invece il testo sia stato scritto appunto dopo questa data, a meno che quell'altro riferimento alla morte di Clemente V non sia stata una aggiunta. Comunque sia, tornando alla descrizione dei fori, il ritrovamento del battistero di Pistoia dimostrerebbe che a quel tempo i fonti battesimali, siamo nel 1300, erano costituiti da vari pozzetti in cui poteva entrare un ragazzo alla volta. E l'episodio a cui si riferisce Dante è quello di aver rotto appunto un pozzetto, uno di questi pozzetti, per salvare un ragazzo che stava annegando. E dice, io spiego questa cosa, Dante afferma, dice, e questo sia suggel che ogni uomo sganni, cioè è questa mia spiegazione, sia l'ultima precisazione su un episodio che altri magari hanno raccontato in modo diverso. Fuori della bocca a ciascun soperchiava d'un peccator li piedi, e delle gambe infino al grosso, e l'altro dentro stava. Quindi le gambe sporgevano e si dimenavano violentemente, erano, perché le piante erano a tutti accese entrambe. Quindi sopra questi piedi scorrono delle fiamme, è il contrappasso per cui il dono dello Spirito Santo, che è rappresentato dalle fiammelle sopra la testa, questa ispirazione divina dovrebbe aiutare la testa e la ragione a governare correttamente le proprie passioni, le proprie inclinazioni. Ebbene, questi papi e questi ecclesiastici ce l'hanno invece sui piedi e sono costretti a stare rivolti verso il basso, ed è la situazione in cui si trova chiunque approfitti del suo potere per guardare solo alle cose terrene, non riuscirà ad avere uno sguardo verso le stelle, uno sguardo verso l'alto, verso ideali più alti, e dovranno stare appiattiti, piatti, appiattirsi contro la parete fredda, livida della roccia. È la situazione in cui versano probabilmente molti nostri politici, che si occupano più dei loro interessi e degli interessi dei loro amici, e soprattutto interessi materiali, interessi chiaramente solo materiali, di ricchezza e di potere, e non riescono a vedere oltre il loro naso. Ed è l'esperienza che verrà spiegata chiaramente dal Papa Niccolò III, a cui Dante si rivolge. Allora proseguiamo ancora per parti. Venimmo in sull'argine quarto, quindi scendono nel fondo foracchiato e arto, e quindi stretto, malagevole, ed ecco la domanda: o qualche sei che il di su tien di sotto, anima trista come pal commessa, quindi che è messa, inserita, no? Conficcata, piantata giù come un palo nella terra. Anche questa è già un'espressione che indica la condizione di queste anime, dell'anima di chi si è occupata solo del denaro. Di quel che si piangeva con la zanca, di uno che piangeva attraverso attraverso il movimento, insomma, delle gambe. Quindi i loro sentimenti, i sentimenti di persone simili, non sono sentimenti umani, sono espressi anche in forma disumana. Mi vengono in mente i famosi funerali di Stato, in cui i nostri parlamentari o anche le nostre rappresentanti, indegni purtroppo a volte delle cariche istituzionali, si presentano come dei pali conficcati a terra, con questo volto falsamente triste, e spesso i familiari delle vittime li cacciano anche sdegnati, perché sentono l'ipocrisia e la falsità della loro presenza. E adesso c'è un'inversione: il Papa, che rappresenterebbe al massimo il massimo del potere spirituale, è conficcato a terra come un palo, con la testa in giù, e parla, sembra quasi che parli con i piedi. E Dante è inchinato a terra come il confessore sopra l'assassino, che viene conficcato a terra con il sistema della propaginazione. E il perfido assassino era quello che sotto l'effetto dell'hashish compiva misfatti. Ebbene, sei tu già costiritto, Bonifazio? E questo Papa, Niccolò III, sentendo arrivare una persona che sembra che stia per sostituire, si rivolge a lui come se... In questo modo Dante, questo modo abbastanza ironico, ha l'occasione, un pretesto, insomma, per mettere all'inferno il Papa. Forse oggi, se avesse scritto questa commedia ai giorni nostri, siamo nel 2008, forse un magistrato dovrebbe, su segnalazione di qualche cristiano scandalizzato, dovrebbe rispondere, dovrebbe il magistrato aprire un'indagine su questo autore che si permette di mettere all'inferno un papa. E purtroppo la situazione è questa. Allora, Virgilio gli spinge Dante a rispondere che no, non sono colui che credi. E allora perché lo spirito? Tutti storse i piedi e poi, sospirando e con voce di pianto, mi disse: dunque, che a me richiedi? Se di sapere chi sia ti calco tanto, ti interessa tanto, che tu abbi perciò la ripa corsa, che abbi percorso tutta questa ripa, sappi che io fui vestito del gran manto. Sembra quasi dire, visto che tu sei venuto fino a qui, hai attraversato questa bolgia per parlarmi, sappi che io fui papa, lo dice quasi con un certo orgoglio. E poi è costretto però a rivelare la sua colpa. Fui figliuol dell'orsa, e cioè fui della famiglia degli orsini, e l'orsa era un animale che nel Medioevo veniva considerata, anche adesso, molto amante della prole, no? Quindi attenta ai suoi cuccioli, e però ovviamente anche un animale ingordo, insomma, avido. Gli orsini quindi hanno queste caratteristiche, secondo il principio che nomina sunt consequentia rerum, e quindi il Papa è costretto a dire di sé di essere stato avido, in particolare così desideroso di far crescere la potenza e la ricchezza dei miei congiunti, i miei orsatti, che sull'avere e qui me misi in borsa, che misi nella borsa, sulla terra l'avere e qui me stesso. Allora la condizione, ripeto, di questi politici, di questi uomini di potere, che corrotti, che hanno pensato solo di accumulare denaro e ricchezza, cosa corrisponde? Sul piano spirituale corrisponde a un'anima che mette se stesso nella borsa. C'è una frase del Vangelo in cui dice: dove c'è il tuo tesoro, là c'è il tuo cuore. Ebbene, il cuore di questi politici corrotti e indegni è nel denaro. E dopo c'è questa precisazione che sotto di lui ci sono tutti quelli che lo precedettero simoneggiando, e cosa sono? Sono per le fessure della pietra, piatti, sono appiattiti, schiacciati nelle fessure della pietra, ormai sono proprio quasi una forma di claustrofobia, indica Dante, questa ricerca ossessiva del denaro ti schiaccia. E allora dice: ecco, cascherò giù anch'io quando arriverà colui che io credevo tu fossi. Ed ecco la profezia che fa porre la composizione dell'inferno nel 1314. Più è il tempo già che i piè mi cossi e che io sono stato così sotto sopra, che egli non starà piantato coi piè rossi. Quindi io sono stato a testa in giù, sono stato qua coi piedi rossi, con la testa in giù, fuori dalla buca per parecchi anni, mentre chi mi sostituirà, mi butterà giù, ci starà molti di meno. E quindi le date sono 1280-1303, l'anno della morte di Niccolò III e dell'arrivo di Bonifacio VIII. Poi Bonifacio VIII sta dal 1303 al 1314, quando muore il successore Clemente V, il quale si macchia di una più laida opera, di una opera ancora più laida di lui, un pastore senza legge, addirittura che disprezza completamente la legge. Un nuovo Giasone sarà, di cui però si legge nei Maccabei, quindi precisa che non è il Giasone di Medea della mitologia greca, ma il Giasone biblico, cioè uno che si riferisce a questo Giasone che comprò la dignità di sommo sacerdote pagando insomma il re Antioco IV Epifane. E lo stesso cosa fa questo Papa Clemente V con il re di Francia, al quale per esempio promette 5 anni di decime del regno che spettavano alla Chiesa, invece li promette al re perché lo appoggi nell'elezione. A quel tempo le elezioni del re venivano, del Papa venivano diciamo condizionate anche dalla scelta del re di Francia. A quel punto Dante dice: io non so se sono stato, se ho ecceduto nel mio sdegno, ma io non mi riuscì a trattenere e gli rivolsi delle parole piuttosto dure, sicuramente dure, e dice: deh, ormidì, quanto tesoro volle nostro Signore in prima da San Pietro che gli ponesse le chiavi in sua balia? Quanti soldi volle Cristo da Pietro per conferirgli le chiavi del paradiso? È una frase veramente terribile, no? È come ed è il senso del potere, il concetto del potere, il potere al servizio delle persone, non il potere per arricchirsi e per dominare gli altri. Questo sì, si rivolge alla Chiesa, ma è un canto politico, perché qui si tratta di persone che hanno un grande potere, un altissimo potere. Dante è sdegnato dal fatto che questo potere sia messo nelle mani di indegni, non solo indegni ma anche incapaci, solo perché chi decide di affidare questo potere prende una tangente, un ricavo, un interesse personale. È una cosa veramente indegna, è quello che fa arrabbiare tutti ed è quello nel quale noi ci troviamo oggi, per cui per esempio non abbiamo neppure la possibilità di scegliere i nostri rappresentanti. I capi di partito decidono direttamente chi prendere e chi far eleggere in Parlamento, e questa è una cosa veramente indegna, perché se scegliessero i più meritevoli, i più capaci, ma questo in tutti gli ambiti, non solo nel Parlamento ma anche pensando all'università, alla ricerca universitaria, alla ricerca scientifica, se venissero scelti i più meritevoli è chiaro che la società andrebbe avanti. E invece proprio accade quello che ci dice Dante, dice che la vostra avarizia il mondo attrista, calcando i buoni e sollevando i bravi. Ecco, i meritevoli, i capaci, quelli che veramente valgono, vengono calcati, vengono soffocati, rimangono nelle posizioni subalterne, e chi invece viene sollevato alle grandi dignità, ai grandi incarichi, gli incapaci, gli immeritevoli, addirittura i bravi, i malvagi, comunque gli indegni. E questo che cosa, qual è la conseguenza più vasta? È quella del il mondo attrista, il mondo diventa triste o tristo, cioè davvero, come si suol dire, il pesce puzza dalla testa. Se questo marcio arriva in cima, arriva proprio a comandare, e questo rende marcia tutta la società. E dice: di voi pastore s'accorse il Vangelista quando colei che siede sopra l'acque puttaneggiar coi regi a lui fu vista. Allora si riferisce all'Apocalisse di San Giovanni, in cui in questa visione l'apostolo vede una donna che siede sulle acque, una meretrice, e qui dice proprio puttaneggiare, una lo chiamerà ancora, anche più avanti parlerà di puttana, ecco, questa meretrice che siede su una bestia. Secondo i padri della Chiesa, la grande meretrice era la Roma pagana, e la bestia con le 10 corna e le 7 teste rappresentava, le 7 teste, i 7 colli di Roma, e le 10 corna i 10 re di Roma. Invece Dante unifica le due visioni e pensa alla curia romana, alla curia corrotta. Le 7 teste dovrebbero essere i 7 doni dello spirito, e le 10 corna i 10 comandamenti. Quindi finché virtute al suo marito piacque, finché al marito piacque, al papa piacque seguire la virtù. Ecco, fino a che la Chiesa, quindi non è più la Roma pagana ma la Chiesa, la curia romana corrotta, ha seguito i 7 doni dello spirito e i 10 comandamenti, ha tratto argomento, è cresciuta in "ma poi fatto v'avete Dio d'oro e d'argento". Anzi, dice, rispetto all'errore degli ebrei che adorarono il vitello d'oro, voi siete peggio, perché ne orate 100, ne adorate 100, mille, sono molteplici gli dèi d'oro e d'argento che voi adorate. A Costantino, di quanto mal fu matre, non la tua conversione, ma quella dote che da te prese il primo ricco padre. Allude alla donazione di Costantino, che allora era considerata autentica, anche se c'erano già dei dubbi. Comunque la sua falsità fu riconosciuta, fu scoperta da Lorenzo Valla nel XV secolo, la donazione che permise al Papa di avere un potere temporale, e questo fu una grande, un grosso errore. E dice Costantino, non la tua conversione ma quella dote che tu hai voluto regalare al primo Papa. Virgilio, di fronte a questo sdegno, approva, addirittura poi lo abbraccia, lo prende in braccio e lo porta al colmo del ponte, che scavalca il prossimo vallone.